Podcast burrascoso.
È iniziato.
Siamo contentissimi che sia iniziato.
Sono in frasca.
Sì, sono in frasca come sempre. Qui c'è la mia compagna
di palo.
Compagnia.
Sì.
E a parlare il secondo episodio, attesissimo a mio avviso.
Sì.
Da noi soprattutto, penso più di tutti. Sui figli del sesso. Innanzitutto.
I figli del sesso, esatto.
Ti stavo per chiamare. Raccontaci.
Cosa che abbiamo mancato prima, cioè nell'episodio precedente, ma i figli del sesso sono essenzialmente quelli che portano...
Premetto, perché trasportate dal pazzo, se non perché
esatto, sono degli incompetenti. Esatto.
Ad ogni modo.
I figli del sesso sono coloro che spesso divisi a generazioni... guidano la società, in particolare, però abbiamo notato che in particolare in ciascun secolo ci sono dei figli del sesso. Non ho ancora spiegato che cosa sono questi figli del sesso. I figli del sesso sono coloro che sono trasportati dal sesso nella loro vita. Prima di tutto io ritengo che generazione, non diremo che generazione siamo, però possiamo dedurlo molto semplicemente, credo che noi siamo figli del sesso semplicemente perché è una generazione strana la nostra, siamo la generazione che figli dei cinquantenni di oggi, quindi è ovvio che però è difficile metterlo, sì esatto, quindi cioè, poi credo che si sia capito. Sì, figli dei cinquantenni di oggi che stiamo facendo ciò che i nostri genitori, parlando generalmente, generalizzando, facciamo le cose che non hanno fatto loro. Esatto. Chiaro e tondo. Però la cosa più particolare è che da questa storia, la storia non parte da sesso gay. Sesso vietato. Ma semplicemente da una persona che si è portato sul posto di lavoro il sesso, e guidato da questo appunto lavora ancora. E non si tratta di un pornatore, come ho già detto, ma semplicemente di un nostro conoscente non conoscente, che fa parte della nostra vita, vuoi volontariamente, vuoi no, chi lo sa. Niente, se vuoi iniziare tu con questa puntata, e quindi basata sui figli del sesso, nel senso di una storia dei figli del sesso, quindi partendo dall'antichità greca fino ai giorni nostri, non so fino a quando si prolungherà questa serie, però in ogni caso.
Perché il filo conduttore, il fil rouge, se vogliamo dirla, come dire, era Gotham, non lo so.
Siamo tutti
figli del sesso. Praticamente, perché effettivamente lo siamo, tranne rare eccezioni.
Però aspetta, si tratterà di una serie di episodi basati sulla disinformazione.
Sì, non lo sappiamo assolutamente un cazzo, non abbiamo avuto nessuno.
Le sappiamo le cose, però...
Però ad minchiam, quindi...
Esatto.
È un'informazione un po' così. Degli epicurei abbiamo già largamente parlato nella puntata precedente, che vi invito a recuperare. Quindi il prediligere in soldoni il sesso all'amore, seguendo quelli che sono i bisogni di un uomo alla fine, perché Epicuro quello diceva, bisogna soddisfarsi, poi l'importante è non innamorarsi. Epicuro era un fuckboy sostanzialmente, sto pisciando di nuovo come sempre su secoli e secoli della grande filosofia, dei pilastri della filosofia, però noi ce ne sbattiamo un po' le palle, come poi, Abelardo, e a proposito...
No, aspetta, qui abbiamo anche, diciamo che i greci fossero
un po' promiscui,
promiscuous girl,
esatto,
però... Possiamo ricordare Saffo, possiamo ricordare chiunque, anche Mimnermo, come... Possiamo
di
ricordare di tutto.
Però ricordare la Cibiade, possiamo ricordare di tutto,
di tutti, tutto,
chiunque vi venga in mente, promiscuo.
Esatto. Poi passiamo al...
Siamo nell'ambito medievale, quindi
esatto.
un secolo, voi direte, secolo delle balle, il sesso non si faceva, erano tutti cristiani, erano tutti strani. Noi vi portiamo un esempio.
Che poi non è nemmeno un secolo, è una larga porzione di storia.
Cioè, ma io sono omosessuale, queste cose non le so. Abelardo era un uomo, un filosofo, seguace del, credo, nominalismo. Non vorrei dire una sciocchezza, mi ricordo di questo Abelardo, non so che cosa dicesse la sua filosofia, mi ricordo soltanto che lavorò, ovviamente perché il pane bisogna guadagnarselo, come precettore presso la famiglia di una nobile fanciulla. di una nobile vergine, di una nobile puella, se vogliamo dirla alla latina. Che cosa successe? Si infatuò. Grave mancanza da parte di Abelardo e di questa ragazza, la passione era ovviamente ricambiata, tant'è che fu consumata, come spesso molte passioni finiscono. Che cosa successe? In soldoni questa ragazza, non so se rimase incinta o se il padre semplicemente li sentì dalla stanza accanto, non ne ho idea, fatto sta che Abelardo pagò a caro prezzo questa sua passione nei confronti di, della fanciulla, che è un po' una roba come teacher-student, perché è una dinamica un po' particolare a mio avviso. Però ci piace, perché probabilmente questa ragazza aveva anche le daddy issues, come la maggior parte di noi. E quindi potrebbe essere, ecco, ciascuno di voi ascoltatori, potrebbe essere questa ragazza che ha fatto infatuare Abelardo, se non fosse che Abelardo viene evirato, che è un termine meraviglioso a mio avviso, ma non si coglie l'essenza, gli tagliano le palle sostanzialmente a questo povero Abelardo, che ha ceduto alle sue passioni. È stato un po' come un Gesù che viene crocefisso perché voleva salvare il mondo. Abelardo non ebbe più le palle da quel giorno in poi. Pagò a caro prezzo questo suo essere figlio del sesso, secondo me. Però è un martire, possiamo chiamarlo un martire.
Un martire dei figli del sesso, perché a costo di proliferare...
Esatto, di fornicare.
Di fornicare.
Californication. E si è ritrovato completamente... Guarda, questa patatina a forma di croce, a proposito. Si è trovato spaesato e spallato. Adesso...
Mi piace
di palo andrà avanti con non so che cosa.
No, abbiamo sempre nell'ambito medievale, possiamo ricordare due di quelle due grandi del Medioevo, all'incirca dello stesso periodo, possiamo dire che Boccaccio fosse dopo di Dante, siamo lì. Che cosa vogliamo dire? C'è c'è stata un'intrusione, ma questo non ci fermerà.
Non la taglieremo, palese.
No, esatto. Abbiamo...
Mia sorella si vuole salutare. Tanto ho già parlato di te perché mi hai chiuso fuori casa l'ultima volta.
Ciao. Non hai nient'altro da dire? Cosa ne pensi dei figli del sesso, non sapendo che cosa siano?
Fanno bene.
Vedi? Siamo una generazione di figli del sesso anche noi, non possiamo dire nient'altro. Cosa volevo dire? Trattiamo di... questi due grandi personaggi che sono Boccaccio e Dante, possiamo dire che fossero un po' agli antipodi. Dante è colui che ricordiamo come colui che si segava su Beatrice nel momento in cui la salutava, quindi non possiamo dire che avesse una vita così promiscua. Al contrario, Boccaccio lo ricordiamo ovviamente per le sue novelle, nonostante anche lui fosse un uomo molto solo e si segasse sugli suoi stessi racconti. Possiamo dire però che aveva una visione completamente differente da quella di Dante in quest'ambito. Boccaccio infatti... cioè, io non mi ricordo niente di Boccaccio. So solo che era molto promiscua come cosa. Poteva essere... è un po' suspicious, if you ask me, scrivere una cosa del genere. Però non giudichiamo nessuno. Prendiamo un artista perché così com'è. Qua... questa puntata è anche basata sullo smerdare sulla maggior parte dei grandi personaggi della storia, perché se no non è divertente. Poi passiamo, che cosa c'è?
Siamo nel...
Enrico VII.
Perché l'intento sarebbe un personaggio per secolo, però noi non sappiamo precisamente se stiamo seguendo un ordine cronologico.
Lo cerchiamo adesso, però...
taglieremo questa parte, quindi e posso mangiare vicino al microfono.
Enrico VIII, non Enrico VII, ci ritroviamo. Possiamo ricordare Enrico VIII come emblema dei figli del sesso del 1500. Lui, piuttosto di stare senza seghe, si trovava una moglie. Perché non è vero, è impossibile che solo perché non aveva figli maschi, è impossibile. Io non ci credo veramente. È una farsa, è impossibile, ok? Fino a quando è arrivata, vabbè, Anna Bolena, eccetera. Lui è l'emblema quindi dei figli del sesso, cioè dai, era un re effettivamente che aveva, non so, 8 mogli, 1, 2, 3, 4,
a cui piaceva
5,
variare,
7.
E questo va bene, perché
esatto, possiamo dire che fosse anche lui uno dei nostri tempi, una persona molto promiscua. Successivo a lui abbiamo The Virgin Mary, The Virgin... The Virgin Queen, che è un'altra Tudor, che credo si fosse sua figlia, però non voglio fare
troppa disinformazione.
Esatto.
La Virgin Queen è Elisabetta prima Tudor, quindi è la figlia di quello che era l'emblema del figlio del sesso. Elisabetta prima è ricordata come quella che non aveva eredi, ha fatto tantissime cose per l'Inghilterra, ha vinto gli spagnoli, eccetera, ha fatto uccidere un sacco di persone. Bellissimo, bellissimo, un personaggio che mi piace da morire e credo che questa storia dei Tudor è quello che mi abbia fatto appassionare alla storia di questo periodo, quindi 1500-1600, e però la stiamo continuando con questa cosa dei secoli, nonostante Boccaccio e l'altro fossero, vabbè, ma chi se ne fotte? però lei è stata regina fino al 1603, quindi prende anche il, possiamo dire, l'ultimo
1600. Va bene così.
E niente, lei è chiamata la Virgin Queen perché appunto non aveva mai, cioè non aveva figli, non aveva nessuna relazione che particolare, si trattava solo di tipo un cantore di corte. Anche qui possiamo aprire una parentesi sui cantori, un po' suspicious e nulla, boh, il mio... Lei, infatti avevamo noi figli del sesso, come si dice... cambiati, no? Al contrario.
Invertiti.
Invertiti, ecco. Figli del sesso invertiti, avevamo pensato che la Virgin Queen era un po' sass. Cioè, perché la Virgin Queen
doveva... È impossibile, assolutamente, vivere esatto. Una vita del genere.
Però, effettivamente, sapevamo. Abbiamo cercato su delle fonti reali e abbiamo notato che, appunto, cioè, avesse un intruglio con un uomo, purtroppo.
Un intruglio bellissimo.
Un intruglio bellissimo.
Fast forward to il 1700, un secolo meraviglioso. Noi abbiamo portato due esempi sul 1700, perché uno...
Ma uno lo diremo nella prossima puntata perché è già finito.
Davvero? Vai. Faremo una puntata intera su Il figlio del sesso con Mommy King.
Va bene.
Spoiler. Ad ogni modo, parliamo di un personaggio emblematico della, io direi, della cultura dei figli del sesso, nel senso stiamo parlando di Mirandolina di Goldoni e della, come si chiama l'opera? La Locandiera. È un'opera meravigliosa, abbiamo letta tipo un sacco di anni fa, due, e sostanzialmente lei che sfrutta questa gente che vorrebbe avere dei rapporti con lei, vorrebbe, che non rispetta le donne, perché c'è anche gente che non rispetta le donne. Adesso, nomi dei personaggi non li so perché sono assurdi, non li so mai, i personaggi dei libri, in questo caso opera teatrale ovviamente, e lei non si concede, lei sfrutta questo meccanismo contorto, a volte anche estremo, come in questo caso dei figli del sesso, per poi andare a sposare un minchione, Fabrizio che è un cameriere, che però probabilmente la soddisfava
moltissimo. Perché se non hai soldi, secondo me, deve essere un grande conoscitore delle donne.
Era anche un suo sottoposto, quindi possiamo vedere Mirandolina come una mistress nella sua locandina.
Palese, una mistress in questo rapporto di lei che è un superiore, come teacher-student che abbiamo detto prima a proposito di Abelardo, esatto.
E con questo?
Concludiamo. La seconda... Non possiamo fare... No, lo faccio... questo sarà un episodio più lungo degli altri, no. Perché ne mancano tre, Vittoria. Dobbiamo dire...
Il Novecento è lungo, eh. Devo solo dirlo.
È un secolo molto lungo.
Sì, va bene.
Come la mia minchia.
Podcast burrascoso.